Eccoci qua, buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti al nostro editoriale che poi si trasformerà in Rotocalcio. Vi terremo compagnia fino alle 13 quando partirà Maracanã, martedì europeo, perché torna la Champions, appuntamento con il Napoli a Francoforte contro l'Eintracht. Domani invece toccherà l'Inter, giovedì torna Europa League con Roma e Juventus a caccia della qualificazione, ma nel frattempo anche campionato, perché ieri sera si è chiusa la giornata con il pareggio tra Torino e Cremonese, 2-2, delusione soprattutto per il Toro, ma dei segnali comunque importanti per la Cremonese, ancora alla caccia del primo successo in questa stagione, ma che non molla e che prova a giocarsi fino in fondo le proprie carte per una complicatissima lotta per non retrocedere. Con voi Alessandro Santarelli, ma andiamo subito da Vincenzo Marangio. Ciao Vincenzo, buongiorno.
Ciao Ale, buongiorno. Buongiorno a te, buongiorno a tutti quanti voi. Domani prometto di essere lì, ma oggi volevo godermi la bellezza di Santarelli davanti, ecco, a quel microfono. La bellezza, la conoscenza e la sapienza di Santarelli.
Troppo buono.
Ha spiegato giustamente qual è il palinsesto della giornata e dei prossimi giorni. Ecco, tornando a ieri, un 2-2 è sicuramente per il Torino un 2-2 amaro, per la Cremonese è un'ultima fiammella di speranza, Cremonese e Sampdoria che sono però belle staccate dalla Verona che sta cercando di avvicinare lo Spezia e giocarsi la salvezza, ma le ultime due mi sembrano molto lontane. Un pareggio che rilancia anche le ambizioni, possiamo dirlo tra virgolette, adesso bisogna capire di quale tipo di entità, della Juventus, che senza i 15 punti adesso è, penso, al settimo posto, quindi ha un posto nelle coppe dell'anno prossimo in Europa League, in Conference credo. Chiaramente se le dovessero essere ridati 15 punti sarebbe al secondo posto, ma sono tanti i temi di cui parlare, tante cose da approfondire, e lo faremo oggi con, anticipando l'editoriale che di solito facciamo il mercoledì con Jacobelli, che non so se è in linea, penso
sì.
Di sì.
Ciao direttore, buongiorno.
Ciao direttore.
Eccoci, buongiorno a voi e buongiorno agli ascoltatori.
Ciao, allora, direttore, mi piace, poi ovviamente parliamo della Champions, del Napoli, l'Inter, però mi piace partire proprio dall'ultima partita del turno di campionato, perché da un lato c'è un Torino che continua a non spiccare il volo anche quando ha le opportunità, e da quell'altra c'è questa storia della Cremonese, squadra che potrebbe già alzare bandiera bianca e che invece riesce comunque, no, a tenere quella flebile fiammella accesa.
Perché il Toro, che peraltro aveva molte buone ragioni per realizzare una prova d'orchestra, per eseguire una prova d'orchestra che fosse brillante in vista del derby con la Juventus, così non è stato. Ancora una volta questa squadra ha mancato un appuntamento con la vittoria che le sarebbe stato molto utile in questo frangente. È una squadra del vorrei ma non posso, è una squadra che a mio avviso continua a pagare una lacuna che non ha colmato, ovvero la presenza di un attaccante in grado di andare sistematicamente in doppia cifra. Per contro l'orgoglio della Cremonese merita soltanto applausi, stiamo parlando della semifinalista della Coppa Italia, che evidentemente non si arrende e non pensa in questo momento di arrendersi, perché ci sono ancora 15 partite, 45 punti a disposizione. È vero, come Vincenzo ha sottolineato, che la situazione dei grigi rossi, così come quella della Sampdoria, in questo momento appare alquanto deficitaria, ma è tanto vero che sia l'una sia l'altra squadra si stiano battendo con grande orgoglio, con grande determinazione, e che fa loro molto onore.
No, verissimo, verissimo. Infatti seguiamo questa appassionante ricerca della salvezza, che sarà veramente fino all'ultimo, ed è veramente singolare come la Cremonese poi in realtà sia semifinalista battendo due squadre come Roma e Napoli, una che lotta per la Champions, l'altra che ha divorato il campionato. E quindi restiamo su chi ha divorato il campionato e vuole fare, perché no, un pensierino anche alla Champions, anche perché lo stesso presidente De Laurentiis, intercettato ieri da tanti colleghi, tra cui il nostro Andrea Lo Sapio, ha detto perché no, ha detto è vero, vincere il campionato sarebbe bellissimo, ma molto più bello sarebbe vincere la Champions. Lo ha detto in maniera provocatoria, però fino a un certo punto, direttore, perché quest'anno è un anno molto particolare in cui tante squadre, penso al Bayern Monaco, lo stesso Paris Saint-Germain, lo stesso Liverpool, che nell'ultima partita di Premier si è ripreso, però non sta attraversando un ottimo momento, Liverpool regolato peraltro dallo stesso Napoli, insomma non è che ci sono avversari che tu dici mettilo di fronte al Napoli ed il Napoli è spacciato. Però intanto bisogna battere l'Eintracht di Francoforte, che anche in questo caso è un'altra squadra rispetto al pre-mondiale. Post-mondiale ha collezionato una serie di vittorie che la rende molto pericolosa come squadra. Ma questo Napoli in Champions dove può arrivare, direttore?
Beh, può arrivare fino in fondo, può cercare di arrivare fino in fondo, l'ho detto io, ma l'ho detto il signor Benitez, che è uno dei migliori allenatori in circolazione, che conosce molto bene la realtà del Napoli, che il Napoli sta seguendo dall'inizio di questa stagione, che ha pronunciato parole particolarmente significative a proposito della formazione di Luciano Spalletti, tenendo anche conto che una fra Spalletti e Bayern uscirà, una fra Liverpool e Real Madrid uscirà, sebbene in questo momento il Napoli ovviamente devo pensare all'attuale sesta in classifica nella Bundesliga, a 5 punti di distacco dal Bayern, l'Eintracht di Francoforte, che ha vinto l'ultima Europa League e che è sicuramente una squadra tosta, quadrata, ricca di personalità e di logistico, che per portare questo uno stadio bellissimo, ma il Napoli avrà anche il grande vantaggio di disputare la gara di ritorno in uno stadio altrettanto grondante entusiasmo e passione, quella di Diego Armando Maradona.
Direttore, rimanendo in casa Napoli, no, io volevo tornare su delle dichiarazioni fatte proprio ieri dal presidente De Laurentiis. Io capisco il momento di euforia, capisco il momento di gioia e capisco che ci sono momenti in cui le parole escono così, no, in libertà. Ma quando lui parla di Napoli che è la squadra più onesta della Serie A, che vuol dire?
Ah, bisognerebbe chiederlo direttamente a lui. Credo che tutti cerchino di essere i più onesti quando scendono in competizione, più leali e più sportivi. Dopodiché è evidente che sia il campo a misurare il comportamento di ognuna delle formazioni che scendono in lizza nelle diverse competizioni. Io credo che i meriti assoluti di questo Napoli siano stati rimarcati praticamente dall'inizio di questa stagione, da quando la squadra di Spalletti ha preso con pieno merito il sopravvento, sciorina un gioco di assoluto livello europeo, domina il campionato con 15 punti di vantaggio sulla seconda in classifica a 13 giornate alla fine, e quindi penso che in questo momento debba soltanto concentrarsi sulla Champions e possa permetterselo in virtù di tutto quanto di straordinariamente importante ha fatto il campionato sino a questo momento.
Ma non c'è il rischio di mandare un messaggio, cioè il terreno è scivoloso, perché quello dell'onestà vuol dire che allora in questo campionato il Napoli onesto, Milan, Inter, Lazio, Roma, Juventus non lo sono, ripeto, immagino il momento di euforia e di entusiasmo, però il nostro calcio in questo momento secondo me avrebbe bisogno di altri messaggi.
Sì, ma io francamente non darei più peso a questo tipo di affermazione, ognuno deve dire ciò che vuole, ciò che gli pare,
certo.
Poi, come detto, le persone si misurano dai rispettivi comportamenti. Il Napoli si è comportato in modo splendido, così come tutte le altre avversarie ad un certo punto hanno capito che lo strapotere tecnico e come dire
Allora abbiamo un problema sul collegamento, Vincenzo, quindi lo recuperiamo con il direttore. Stiamo parlando appunto delle dichiarazioni di De Laurentiis, dichiarazioni che portano secondo me anche altri nostri protagonisti come Mourinho, che insomma ha fatto una polemica abbastanza importante. Non c'è serenità in queste ore, questo va detto.
No, non c'è serenità. Infatti appena recuperiamo il direttore Jacobelli mi piacerebbe anche restare con lui sulle dichiarazioni, altre parole che vanno capite, quelle del presidente, del ministro Abodi, perché dire se serve rispetto anche per chi ha fatto scelte sane è un'altra dichiarazione a cui dare un valore. Non so se abbiamo il direttore Jacobelli, così glielo chiediamo. Se
stiamo
abbiamo
cercando
recuperato
di recuperare, credo che sia. Okay. Ecco, ci stiamo riprovando, direttore.
Eccoci.
Ok. No, direttore, aggiungevamo anche un'altra, un'altra riflessione, perché ci sono altre parole che invece magari bisogna dargli particolare peso, perché arrivano da un'istituzione importante, quella del Ministero dello Sport, segnatamente del ministro Abodi, che ha detto serve, cioè cito il testuale, rispetto anche verso chi ha fatto scelte sane. Anche in questo caso però bisognerebbe definire cosa è sano e cosa non è sano, perché se sano o insano non coincide con proibito o lecito, una vale l'altra, cioè è sempre il discorso della macchina: se non la parcheggi là è meglio perché si passa meglio, ma se la parcheggi la puoi parcheggiare perché non c'è un divieto di sosta. Non so se il riferimento delle sue parole era esclusivamente alla questione plusvalenza o a qualcosa di diverso, ma soprattutto, direttore, probabilmente questo è il momento in cui forse anche da parte delle istituzioni soprattutto bisogna aspettare che si pronuncino i tribunali, che si pronuncia l'arbitrato del CONI nel caso di plusvalenza e poi dopo esprimersi e restare un po' più distaccati dalle vicende, no? Per non creare confusione.
Sì, però francamente Vincenzo, noi non credo che questo sia un argomento di, come dire, che stuzzichi l'interesse generale. Io penso che non possiamo e non dobbiamo fare l'esegesi di ogni singola parola su questo argomento. Noi sappiamo benissimo che ci sono delle scadenze in ballo, c'è una sentenza del Collegio di Garanzia davanti al quale i legali della Juventus hanno presentato ricorso contro la penalizzazione di 15 punti, poi il 27 marzo ci sarà l'udienza davanti al GUP, e che ogni giorno anche enti della politica intervengano per dire e non dire, con affermazioni che si prestano a diverse interpretazioni, francamente è stucchevole questo tipo di logica. Quindi il ministro evidentemente avrà voluto rimarcare come sia necessario fare chiarezza sulle regole e sulle plusvalenze, punto, perché francamente da diversi giorni registra un chiacchiericcio che è francamente stucchevole.
Dottore, altri due aspetti, sempre su dichiarazioni, questa volta di campo. Ma lei non nota un certo nervosismo da parte di José Mourinho?
Ovviamente no, credo che Mourinho, così come Allegri in un altro ambito, e così come gli allenatori che vogliono per prima cosa difendere e spezzare una lancia per i loro giocatori, prendono posizione. Viva Dio, benvenuti questi interventi rispetto a uno sterile bla 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 a cui troppe volte siamo stati costretti ad abituarci. È evidente che Mourinho si è sentito in dovere, dopo la vittoria sul Verona, di ripizzare le critiche mosse nei confronti di alcuni suoi giocatori, tra l'altro critiche assolutamente improvvide e ingenerose. Noi stiamo parlando di una Roma che sta disputando un grande campionato, che è terza in classifica, che indizia in Europa, che nonostante tutte le difficoltà, mi riferisco alla indisponibilità di Wijnaldum che è appena rientrato, agli acciacchi di Dybala che è un giocatore fondamentale per la stessa Roma, ma prende Solbakken e Solbakken debutta da titolare e segna il gol della vittoria, che vale 3 punti preziosissimi nella rincorsa un posto in Champions League. Quindi trovo assolutamente legittimo l'atteggiamento di Mourinho, che perché proprio essendo lui l'uomo che ha letteralmente cambiato il corso della vicenda sportiva della Roma, perché dalla vittoria in Conference League ha sollevato un'onda di entusiasmo che non cessa e non accenna a diminuire, 23 sold out consecutivi all'Olimpico. È un dato questo molto, molto significativo, ma ripeto, i risultati parlano per Mourinho. Dopodiché è evidente e legittimo il diritto dei tifosi di apprezzare o non apprezzare, di criticare o di non criticare la prestazione di questo o di quel giocatore. Però il richiamo di Mourinho, a mio avviso, è un richiamo al sostegno alla squadra durante la partita, come sempre fanno gli allenatori che per prima cosa antepongono l'interesse collettivo, certo, a quello personale.
E invece poi la lascio a Vincenzo. Che succede alla Fiorentina?
Ah, la Fiorentina, a mio avviso, ha questo andamento assolutamente, come dire, antitetico tra campionato ed Europa, perché si era appena lasciata alle spalle quella vittoria così squillante su Braga, e invece il campionato è ripiombata nei suoi soliti problemi che l'angustiano, soprattutto l'efficacia del reparto offensivo, perché se è vero, come è vero, che in sede europea i due attaccanti che dovevano cambiare il corso degli eventi in campionato hanno segnato e hanno disputato una prova molto brillante, è altrettanto vero che in campionato questa squadra non riesce più ad esprimersi come era riuscita ad esprimersi nell'ultima stagione, tanto da riguadagnare un posto in una competizione europea. Anche qui l'italiano deve intervenire soprattutto facendo le scelte che siano assolutamente chiare e definitive, perché se noi andiamo a registrare le formazioni andate in campo dalla Fiorentina dall'inizio della stagione,
vero,
non ce n'è mai stata una uguale alla, vero, precedente, assommando tutti gli impegni tra campionato, Coppa Italia e Conference League.
Tra l'altro, insomma, mi sembra quasi che abbia fatto una scelta di competizione italiano, poi lo scopriremo col tempo, viste le sue scelte di formazione che abbiamo visto in campionato e in coppa. Però, restando sulle coppe, direttore, abbiamo detto del Milan che ha battuto il Tottenham 1-0, è stata una vittoria veramente importante che ha rilanciato Pioli, che si sta affidando per adesso anche a un 1-0 risicato, perché bisogna intanto riacquistare fiducia, poi dopo si lavorerà sul gioco, che comunque il Milan aveva un'anima che va rispolverata. Abbiamo detto del Napoli che oggi parte da favorito contro l'Eintracht, anche se la gara è molto delicata. Domani l'Inter affronterà il Porto, squadra sempre da prendere con grandissima attenzione, però possiamo dire che l'Inter può partire, può sentirsi favorita anche in questo turno, e quindi che possiamo avere delle ottime chance per portare ai quarti tre squadre italiane, direttore, di Champions. Sarebbe una cosa straordinaria.
Ci sono buone chance, ma nessun avversario deve essere sottovalutato, in particolare il Porto, che è una squadra che vanta una consolidata esperienza internazionale, è una squadra allenata benissimo, che allinea individualità di spicco. Certo, è un Inter perfettamente consapevole che dopo aver vinto la Supercoppa italiana, essere arrivata alla semifinale della Coppa Italia, proprio che detiene peraltro, ed essere seconda in classifica, ha l'opportunità di entrare nei quarti di finale della Champions League, che sarebbe molto molto importante anche in chiave futuri assetti societari, perché sappiamo molto bene come Suning sia da tempo alla ricerca di partner o addirittura di un eventuale acquirente. C'è un forte interessamento da parte di un fondo americano che dovrebbe concretizzarsi alla fine della stagione, ed è chiaro che una squadra capace di entrare nel novero delle prime 8 formazioni della Champions League susciterebbe una pila ancora maggiore. Quindi è questa l'opportunità che si presenta all'Inter con Simone Inzaghi, che a mio avviso sta facendo benissimo, perché questo allenatore che è arrivato dopo Conte, dopo la conquista dello Scudetto, è riuscito a vincere 2 Supercoppe italiane, una Coppa Italia, in semifinale di Coppa Italia, negli ottavi di Champions League, seconda in classifica, e francamente non riesco a capire perché ci debbano essere ancora perplessità su questo tecnico da una parte della tifoseria, da una parte della critica. Bene ha fatto Ausilio oggi ad intervenire per rimarcare ancora una volta i meriti di Simone Inzaghi, che sono assoluti.
Ci proiettiamo invece anche un po', Ale, a questo punto sull'Europa League, perché, direttore, ne abbiamo parlato mercoledì scorso, abbiamo detto 2 cose importanti su un tecnico, Massimiliano Allegri, che in questo momento è l'uomo giusto, anzi ideale, per gestire la situazione a tutti i livelli della Juventus. Dall'altra parte però lei, e io ho condiviso molto il suo pensiero, immagino anche Alessandro, abbiamo tirato più volte l'orecchio dal punto di vista della proposizione del gioco di questo allenatore, che contro lo Spezia e contro il Nantes in particolare sembra aver fatto un ulteriore passo indietro, perché è arrivata una vittoria contro lo Spezia molto importante. È vero che giocare al picco non è mai facile, lo sanno tutti, però lei crede che non ci sia proprio possibilità che si possa vedere un qualcosa di diverso, considerando l'ottimo stato di forma di Di Maria, considerando giocatori del calibro comunque di Vlahovic, di Kostic, magari recupererà a breve Milik, e poi c'è sempre quella situazione lì legata a Pogba, che continua a vivere di misteri e di capitoli sempre più inquietanti, insomma, e di domande senza risposta?
Intanto, per quanto riguarda Di Maria, viene da dire finalmente comincia a svegliarsi e finalmente comincia a giocare da campione del mondo, perché non può bastare il gol segnato allo Spezia dopo 10 minuti che è entrato in campo per ritenere che l'argentino in questo momento sia al 100% della condizione. Deve fornire una serie di prestazioni all'altezza della sua fama, quelle prestazioni che sono mancate terribilmente nella prima parte del campionato alla Juventus, vuoi per infortuni, vuoi per assenze, vuoi per prove incolori. Detto questo, presumo che in questo momento ad Allegri interessi poco la qualità del gioco bianconero, che è ancora palesemente insufficiente. Perché interessa poco? Perché, considerata la situazione che la Juve sta vivendo, in attesa, e se coloro che sono sospesi, in attesa del collegio di garanzia, in attesa degli sviluppi dell'inchiesta della magistratura ordinaria e di tutto quanto noi sappiamo, ciò che conta per la Juventus è andare avanti e arrivare il più lontano possibile in Europa League, in Coppa Italia, in Europa, perché credo che nessun tifoso bianconero abbia dimenticato le 5 sconfitte nell'arco delle 6 partite disputate nella fase girone di Champions League, record negativo assoluto nella storia della partecipazione bianconera alla massima competizione continentale. E la Coppa Italia perché è il trofeo nazionale che in una stagione come questa, così accidentata, qualora venisse vinta, rappresenterebbe sicuramente anche per lo stesso Allegri un titolo di merito da presentare al termine della stagione, quando evidentemente la società deciderà quali saranno gli assetti futuri, sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista della direzione sportiva, ovvero del responsabile delle operazioni di mercato. Adesso la Juventus ha davanti a sé il Nantes, 13° in Ligue 1, a 29 punti di distanza dal Paris capolista. Con tutto il rispetto per la formazione transalpina, credo che la Juventus abbia gli uomini e la possibilità di superare il turno. Mi stupirei molto se non accadesse.
Bene, grazie direttore, buona giornata, buon lavoro.
Ciao direttore.
Grazie a voi, buona giornata.